Apriamo i battenti nella nostra VAR Room. È mercoledì e lo sapete, ogni mercoledì c'è la nostra VAR Room. Sapete anche che abbiamo avuto dei piccolissimi problemi tecnici telefonici, allora abbiamo preparato anche il nostro piano B nel caso, ma il piano A per adesso funziona. E allora diamo il buongiorno ai nostri due protagonisti della VAR Room. Dall'altro, da una parte, Federico Orso. Ciao Federico.
Ciao, ciao.
E dall'altra parte abbiamo Giulio Dini, come sempre. Ciao Giulio.
Ciao, buongiorno, mi sentite bene?
Forte e chiaro, Houston, per ora non abbiamo problemi, nel caso abbiamo anche la soluzione. Allora, intanto ricordiamo che nell'ultima puntata di VAR Room sono arrivati dei compiti per casa, no? Perché c'erano i tifosi della Juventus che dicevano: signori, ma com'è possibile che in Parma Juventus a febbraio, era il 19 dicembre, Buffon aveva fatto questa sua espressione blasfema e poi è arrivata la squalifica 4 mesi dopo, ad aprile. Questi fatti, Giulio, mi ricordo che si era già espresso in tal senso, anticipando quelli che poi saranno le spiegazioni tecniche di Federico, giusto Giulio?
Sì, poi ho una domanda per Federico, ora mi viene da ridere, ma è buffa, ma comunque dei risvolti tecnici, va bene. Ma lui non lo sa e non l'abbiamo preparato.
Perfetto, allora
lui mi odierà in questo momento.
Benissimo, Federico. Allora, intanto
sto già tremando, Giulio.
Comincia.
No, non ti preoccupare, è una provocazione.
E allora va bene così. Federico, cominciamo con questa, ecco, in qualche modo ripercorriamo tutto il procedimento, come si è mossa la giustizia sportiva, perché i tempi si sono dilatati in questo modo, e poi arriviamo piano piano alla domanda trabocchetto di Giulio. Vai Federico.
Sì, allora, intanto per cominciare lasciatemi davvero ringraziare i nostri ascoltatori, in particolare il nostro ascoltatore di mercoledì scorso che ci ha affidato questo compito per casa. Perché della questione frasi blasfeme con Giulio avevamo già deciso di parlare ed era, diciamo, tra le cose che ci eravamo registrati. Però effettivamente questa vicenda di Buffon è molto interessante ed è piena di risvolti. Dunque, ripercorriamo intanto i fatti.
Sì.
Stiamo parlando di Parma-Juventus del 19 di dicembre. Quindi stiamo parlando di una partita di ormai quasi 4 mesi fa ed è direi ieri forse la decisione della Corte Federale d'Appello che squalifica Buffon per una giornata. Quindi effettivamente il nostro ascoltatore settimana scorsa ci diceva: ma com'è possibile che si possa immaginare una squalifica per una giornata, peraltro per un fatto di campo, a distanza di 4 mesi? Ed effettivamente diciamo la questione è seria, ovviamente, per chi prende sul serio le questioni di giustizia sportiva e di calcio. Allora, qui praticamente che cosa è successo? Ci sono state una lunga serie di sfortunati eventi, come era quel titolo di quel famoso film. Perché che cosa succede? Che effettivamente durante la partita, siamo quasi alla fine, Buffon si rivolge a un suo compagno di squadra, in particolare a Portanova, rimproverandolo, e gli scappa questa frase blasfema. Se non che l'arbitro non la sente, ricordiamo che la bestemmia comporta, per regolamento di gioco, comporta immediatamente l'espulsione.
Sì.
E poi dopo comporta delle conseguenze in termini di giustizia sportiva. Esatto, articolo 37 del codice di giustizia sportiva, che colpisce, diciamo, punisce l'utilizzo di frasi blasfeme con una giornata di squalifica. Però per l'appunto che cosa succede? Che l'arbitro non sente la bestemmia, ma la bestemmia non è percepibile neppure in diretta TV, perché per l'appunto, fortunatamente o sfortunatamente alla luce di quello che ci racconteremo, è coperta dalla voce di Francesco Guidolin, che era il commento tecnico su DAZN. Quindi in diretta televisiva la frase non si sente.
Non si sente.
Ora, coperta che cosa succede Guidolin. L'ha coperta Guidolin, esattamente. Allora, noi ci siamo detti tante volte in queste nostre chiacchierate del mercoledì che sostanzialmente la giustizia sportiva, quella che noi chiamiamo generalmente giustizia sportiva, si divide in due grandi tronchi. Quella effettiva, diciamo tecnicamente chiamata giustizia sportiva, cioè quella che finisce davanti al giudice sportivo. Tutti i fatti di gara vengono raccolti nel bollettino dell'arbitro, Il bollettino, l'arbitro invia questo bollettino al giudice sportivo, il giudice sportivo ogni settimana pubblica la sua decisione. Tutto ciò che però non è nel bollettino del giudice sportivo non finisce dal giudice sportivo e, indipendentemente da che sia accaduto in campo o fuori dal campo, finisce davanti ai giudici federali. Quindi la giustizia federale è l'altro, diciamo, tronco della giustizia sportiva. Ora, in questo caso, non avendo l'arbitro sentito la bestemmia e non essendo neppure la bestemmia percepibile dalle immagini, questa questione non è finita nelle carte del giudice. Non è finita esattamente, Giulio, non è finita sul cosiddetto rapporto di gara. E quindi non è stato possibile per il giudice sportivo squalificare immediatamente Buffon per una giornata. Che cosa è successo però? Che il giorno dopo il Corriere della Sera probabilmente aveva avuto accesso al filmato della gara senza la telecronaca di DAZN,
sì.
Il Corriere della Sera rilancia la questione che Buffon aveva bestemmiato durante la partita. Due giorni più tardi la Gazzetta dello Sport fa un mega titolo dove scrive: il giudice grazie a Buffon per la bestemmia a Parma, e ancora niente squalifica, Cristante era stato fermato, Buffon può bestemmiare. Di fronte a questi titoli così scandalistici, diciamo,
sì,
la Procura Federale apre l'inchiesta. E allora questa è la ragione per la quale poi adesso magari facciamo un primo giro con Giulio, però
sì,
vedremo per quale motivo poi ci sono voluti 4 mesi per arrivare fino alla decisione di ieri. Però ecco, tutto nasce per il fatto che la bestemmia non viene sentita dall'arbitro e quindi non finisce nelle carte del giudice sportivo.
Tutto questo per merito di Guidolin. Adesso Giulio Dini, vai con la tua domanda birichina per Federico.
No, ma la mia era una provocazione. Mi chiedo se la sanzione colpisce anche le espressioni blasfeme nei confronti di altre professioni religiose, perché in un mondo come il nostro siamo orientati verso la religione di Stato o colpiamo anche le altre? E questa è una battuta, ma lo è
mica
fino
tanto.
A un certo punto.
Bravo, mica tanto, anche perché poi comunque, insomma, ci sono tante forme di religiosità nel nostro campionato, no? Con tutti gli stranieri che ci sono, quindi effettivamente quella sensibilità religiosa è rispettata per tutte le confessioni religiose. Federico, ti chiede Giulio.
Allora, dunque, intanto sgomberiamo subito il campo dall'equivoco. La risposta è affermativa, Giulio, nel senso sì. Però sollevi una questione molto interessante, perché
sì,
effettivamente era, adesso che mi ci fai pensare, era la stessa polemica che aveva sollevato, non so se vi ricordate, qualche settimana fa Cosmi, attuale allenatore del Crotone, se non sbaglio,
sì,
che a sua volta era stato squalificato per una giornata per avere bestemmiato durante una partita. E proprio lui diceva: beh, in fin dei conti siamo in uno stato laico, per quale motivo deve essere punita la bestemmia. Allora, sì, ovviamente su questo punto ognuno ha la propria opinione la propria sensibilità, e preferirei non entrarci. Però, diciamo, da giurista, da avvocato, posso dire che l'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva dice testualmente: in caso di utilizzo di espressione blasfema in occasione o durante la gara, è inflitta la sanzione minima della squalifica di una giornata. Quindi il Codice di Giustizia Sportiva parla di espressione blasfema. Ora rimane, diciamo, il problema di capire esattamente cosa voglia dire espressione blasfema, cioè fin dove diciamo si può ritenere blasfema un'espressione. Però ecco, per rispondere, tornando seri, per rispondere alla domanda trattino provocazione di Giulio, certamente ogni, diciamo, religione è, tra virgolette, protetta da questa disposizione.
Sei soddisfatto, Giulio? Te l'aspettavi, però, diciamo. Era una giusta osservazione.
Sì, sono soddisfatto, perché Federico riesce sempre a essere esauriente. Non sono soddisfatto della disciplina, cioè io vorrei che ci concentrassimo sì anche sulle questioni sociali, religiose, ma in termini discriminatori. Per cui questi aspetti qui poi rischiano di mettere in moto una macchina che ha tempi e costi notevoli e ha anche ripercussioni sul risultato sportivo delle gare, che francamente non trovo troppo giustificate e troppo attinenti all'evento sportivo, perché adesso poi Federico ci dirà com'è che si arriva a questa squalifica di una giornata, perché non si era partiti dalla squalifica di una giornata, ma anzi la bestemmia di Buffon aveva un tariffario, no?
Esatto, Federico.
Esatto, è proprio così, aveva un tariffario. Mi è piaciuta questa questa tua trovata, Giulio, perché effettivamente le sorprese di questa vicenda non finiscono qua.
Certo.
Perché la procura quindi avvia l'indagine, la avvia il 22 di dicembre, quindi la gara è il 19 di dicembre,
sì.
L'indagine inizia il 22 di dicembre, Natale, Capodanno, Epifania. Le indagini si concludono il 19 di gennaio. Sappiamo che, ce lo siamo detti la scorsa volta, le indagini, articolo 119 del Codice di Giustizia Sportiva, possono durare fino a 60 giorni, prorogabili addirittura per altri 40 e poi per altri 20. Quindi le indagini effettivamente possono durare fino a 120 giorni. In questo caso sono durate poco meno di 30 giorni. Il procuratore deferisce quindi davanti al Tribunale federale. Il Tribunale federale, curiosamente, nonostante che l'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva punisca la bestemmia con la sanzione minima di una giornata di squalifica, come ci siamo appena detti, il Tribunale federale che cosa fa? Applica una serie di attenuanti a questo fatto. Dice: vabbè, è vero che effettivamente la bestemmia c'è stata, però siccome non si è sentita in diretta televisiva, il disvalore del fatto è minore, e allora invece di sanzionare con la squalifica per una giornata, sanziono con l'ammenda di 5.000 euro.
È prevista l'ammenda, dice Giulio.
Ecco, qui diciamo mi anticipi nella prosecuzione, perché non è prevista l'ammenda, cioè l'articolo 37 stabilisce che la frase blasfema è punita con una giornata di squalifica, è punita almeno con una giornata di squalifica, quindi lasciando la possibilità di punirla con maggiori giornate di squalifica, ma non prevede l'ammenda. Va detto però che, ad onore del vero, il sistema, diciamo, di giustizia sportiva è abbastanza morbido sulla questione della cosiddetta tassatività delle sanzioni, per cui sì, è vero che buona norma sarebbe applicare esattamente la sanzione prevista dalla regola, però diciamo la giustizia sportiva ci ha abituato a non seguire troppo questo principio, a essere abbastanza leggera diciamo nel mutare la sanzione, e specialmente questo mutamento della sanzione squalifica in sanzione pecuniaria è una cosa che si fa abbastanza comunemente. Abbiamo visto anche settimana scorsa, non so se vi ricordate, abbiamo parlato del caso di Rebic e del caso di D'Aversa, in primo grado due giornate, diventate in secondo grado una giornata più 10.000 euro di ammenda, quindi è una cosa abbastanza normale. Ma nonostante sia una cosa abbastanza normale, qui diciamo c'è la ciliegina sulla torta di tutta questa vicenda, la procura federale impugna con reclamo la decisione del Tribunale federale e chiede alla Corte federale d'appello che Buffon non venga sanzionato a 5.000 euro di ammenda,
come
ma
da
venga
tariffario.
Squalificato per una giornata, come da tariffario, esatto, ma venga squalificato per una giornata. Ed effettivamente così succede. Decisione del 6 di aprile, quindi decisione di ieri, la Corte federale di appello dice, vi leggo proprio testualmente, dice: il tribunale ha proceduto ad applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l'illecito, in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni. e pertanto dice no, non va applicata la sanzione di 5.000 euro di ammenda, ma Buffon deve essere squalificato ed è squalificato per una giornata. Aggiungiamo che questa decisione in questo caso è definitiva, perché rispetto alle squalifiche di una sola giornata non è consentito il ricorso al collegio di garanzia dello sport. Quindi Buffon, immagino la partita questa di stasera, se non sbaglio,
con Napoli 18:45, Juventus, sì.
Esattamente, quindi dovrà scontare questa giornata di squalifica.
Allora, noi abbiamo esaurito quasi tutto, ci sarebbe ancora da tornare su Torino-Lazio, ma io direi proprio in chiusura, ti chiedo se c'è la parola fine un po' su questa vicenda, Federico, perché poi c'è una domanda del nostro ascoltatore, il prossimo compito per casa potrebbe essere.
Perfetto, no, diciamo Torino-Lazio non siamo ancora alla parola fine, ci si comincia a essere vicini. Ieri sono state pubblicate le motivazioni della decisione sul caso Tamponi, quindi sappiamo è stato squalificato Lotito, è stato squalificato lo staff, cioè sono stati inibiti sia Lotito che due membri dello staff medico della Lazio, e la Lazio è stata sanzionata con 150.000 euro di ammenda. Il Tribunale federale in questo caso ha deciso di non irrogare nessuna sanzione in termini di punteggio, né di applicare, come il Torino richiedeva, la sconfitta a tavolino per 3-0. Però magari
avvocato, in deroga alla tassatività delle sanzioni?
Quest'ultima della Lazio, dici?
Sì.
No, diciamo sì, quest'ultima della Lazio più che in deroga direi che è stato applicato davvero davvero il minimo edittale. Quindi qui non in deroga, però è stata davvero applicata una sanzione, ma lo dico con grande affetto per i nostri amici tifosi della Lazio. Però diciamo ad onore del vero va detto che la sanzione applicata dal Tribunale federale è stata davvero davvero mite rispetto a ciò che è emerso dagli atti del dibattimento.
Allora, la nostra VAR Room con gli avvocati Giulio Dini e Federico Orso sta chiudendo, ma il tempo di girarvi, quello che è una specie di compito per casa, potete o rispondere a flash adesso o prendervi il tempo per approfondimenti. Ci chiede Antonio da Casarano: ma è mai successo ad altri giocatori come a Bernardeschi che dopo aver simulato e giustamente stato ammonito è stato anche multato? Io non l'ho mai sentito, fatemi sapere. Che vogliamo fare, avvocato Orso?
Possiamo rispondere subito. Vai. E magari su questa questione delle sanzioni pecuniarie per questioni puramente di gioco ci torniamo, perché è un'altra di quelle cose molto interessanti. Bello. Di cui avevamo deciso di parlare con Giulio. È assolutamente una cosa che può essere, e se prendiamo magari settimana prossima lo facciamo un po' insieme le sì. decisioni del giudice sportivo, è assolutamente comune trovare in caso di simulazione, quindi per il caso di quelle condotte antisportive che diciamo vanno a violare i principi di lealtà, no? Di lealtà sportiva, è assolutamente frequente trovare accanto alla squalifica pure la sanzione, l'ammenda pecuniaria, quindi pure la sanzione pecuniaria. È previsto dai codici e i giudici sportivi lo fanno.
Chi è il maggior benefattore, Giulio Dini, quello che simula di più secondo te?
Come, scusami?
Chi è il maggior benefattore da simulatore secondo te, Giulio Dini? Visto che insomma si paga anche, ci sono stati tanti casi, diciamo.
No, ci sono stati tanti, forse si potrebbe fare anche un'indagine per il passato, perché c'è chi aveva proprio una propensione piuttosto spiccata. Adesso sai, dei ragazzi che vanno in campo adesso su di loro è meglio sorvolare, tanto chi si butta si vede, no?
Sì, è abbastanza chiaro. Però ecco, poi magari torneremo su questo aspetto mercoledì prossimo, e torneremo anche se questa sanzione esiste da quando è stata messa a regolamento l'ammonizione per simulazione o se esisteva già da prima. Vi lancio anche quest'altro approfondimento. Intanto chiudiamo la VAR Room, grazie all'avvocato Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao, grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento.
E Federico Orso, ciao Federico.
Ciao, grazie a voi, a mercoledì prossimo, buon proseguimento.